Che ne dite se studiamo la Bibbia? Siamo ancora al primo capitolo di Filippesi e so che alcuni di voi vi siete completamente stancati, avete perso la gioia. Immaginiamoci, questo è... Va bene. Prego. Questo era lo scopo dell'Apostolo nello scrivere questa epistola. Perciò rimaniamo. Abbiamo un po' visto che per avere gioia bisogna avere una mente sana, unica, vi ho preso stavolta, ci stiamo allontanando. Una mente ferma, una mente unica. Mente sicura. Sottomessa. E poi abbiamo detto che, andando avanti, che l'Apostolo Paolo inizia con qualcosa di molto importante, non la comunella, ma la comunione. La comunione che cosa è? Avere qualcosa insieme, un'unica direzione, un unico scopo, e naturalmente la nostra comunione come può avvenire tra di noi? L'abbiamo visto. Può avvenire solo se noi siamo in comunione con Dio, perché Dio è la sorgente della comunione nostra. Infatti, se ci ricordiamo di quello che Gesù ha detto, ha usato un termine da viticoltore. Vi ricordate? Cosa ha detto Gesù? Io sono la vera e il Padre mio è il
vignaiuolo.
Cosa fa il vignaiuolo? Pota la vigna, eh? E poi noi chi siamo? Ha detto anche Gesù, c'è posto per noi in questa vigna. Siamo i tralci. E poi ci ha rivelato che se noi abbiamo comunione con Lui, se noi come... Qual è la parola che usa? Dimorare, non andare, essere ospitati da Gesù o ospitare Gesù. Voi che avete ospiti in casa sapete che loro non dimorano a casa vostra. Vengono, c'è comunione temporanea, poi vanno. Perché dopo 3 giorni... Ah, la sapete tutti già. Gloria a Dio. Bene. Dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete, vi sarà fatto. Questa è comunione. Se voi dimorate in me, come il tralcio dimora nella vite, allora porta frutto. C'è anche questa benedizione. Ora qui al capitolo 1, ritornando ai passi, abbiamo visto che questa comunione che l'Apostolo Paolo nutriva per la Chiesa di Filippi era una comunione basata almeno su 3 livelli. Vi ricordate? Il primo livello era ricovio nella mente. Il ricordo che ho di voi, il fatto che voi avete partecipato, avete avuto comunione. Allora Paolo dice che pur essendo in Roma, da detenuto, sperimenta gioia perché ha comunione con i filippesi quando lui si ricorda di loro. Ci siamo? Allora abbiamo intitolato quella riunione, quando abbiamo parlato di questo, vio nella mente. Poi abbiamo visto un'altra, vio nel cuore. E si parla delle basi fondamentali dell'essere disposti a sacrificare se stesso per qualcuno, qualcuna che ama. E che ama non se presente. C'è una canzone che quando ero ragazzino si cantava, non so se si cantano ancora, ma è una bugia. Faceva così, non mi registrate che vi punisco. Lontana dagli occhi, E poi come diceva? Lontana. Questa è la canzone del mondo. Paolo non cantava sta canzone. Nina è partita. È lontana da me, ma è nel mio cuore. Assicurato. E so che è lo stesso. Noi non possiamo pensare di amare quando noi soltanto vediamo. Diventiamo gli adoratori della vista, della visione. Paolo non li vede, però gioiva, perché aveva comunione con loro nella mente e nel cuore. Stasera lui ci propone che c'è un altro tipo di comunione che Paolo ha, e questo deve essere anche un po' di sprono, di incoraggiamento a tutti noi. Vi ho nella mente, vi ho nel cuore, e adesso vi ho nelle... Se noi amiamo qualcuno, iniziamo a pregare per qualcuno. Può essere non solo il membro della nostra famiglia, ma pregare un po' per tutti. Perché? Certamente se lui ha buone memorie, il ricordo che ho di voi, se nel cuore nutre io amo quella chiesa, quei fratelli, quelle sorelle, chissà cosa ha finito, come va la famiglia di Lidia, se i bambini sono cresciuti, posso immaginare, e li portano. Adesso lui dice: io voglio avere comunione con loro nel trono della grazia di Dio. Quando noi andiamo al trono della grazia di Dio e iniziamo a pregare, noi abbiamo il privilegio non solo di avere accesso al Padre, ma di portare con noi coloro che abbiamo nella mente e coloro che abbiamo nel cuore. E questo è qualcosa gradita a Dio. Leggiamo versi 9 a 11 del capitolo 1 dei Filippesi. Gloria a Dio, Dio benedica la sua parola. E prego, Filippesi capitolo 1 verso 9, solo due versi. Rimarremo qui stasera in questi due versi, però prenderemo altri versi e ho bisogno di quanti ci aiutano a leggere. Allora, versi 9 e 11. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Che bello questo, apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi o lucenti, dice un po' nell'originale, non so nella Bibbia di Tea che dice, quella greca, limpidi, lucenti, al sole, sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Signore, benedirà la sua parola. Questa sera voglio iniziare a lasciare un po' questo pensiero e rivolgerci nell'Antico Testamento. Volevamo andare in Esodo, questo lo leggeremo tutti, e poi alla fine di questa lettura chiederò di mostrare una foto che forse ci aiuterà. L'ho presa nell'enciclopedia qui nello studio, all'ultimo minuto, così è un po' sfocata, comunque dovrebbe rendere l'idea. Esodo capitolo 28 dal verso 15, vediamo che cosa ha da dire questo passo della parola di Dio, dal 15 al 29, così rilassatevi, non abbiamo premura di finire Filippesi, no, perché stiamo prendendo un detour. Sapete cos'è il detour? Una deviazione, ma non una deviazione che ci porta fuori strada. Usualmente le deviazioni stradali è perché quando è interrotta ci fanno fare un'altra strada, ma la destinazione rimane la stessa. È vero? Perfetto. Quanti di voi sapete cos'è il pettorale? Alcuni. Quanti? Fate vedere. 1, 2, 3. Ah, bene, le mani ci sono. Perfetto. Regia, abbiamo questa foto? Possiamo mandarla? Oscuriamo qui. Ho preso questa foto. Sapete, questo è fratello Aronne, bravi. Come ve ne siete accorti? Lo conoscevate già? Allora, Aronne intanto c'aveva la barba e questo ce l'ha. Poi c'aveva l'in e Aronne ce l'aveva pure. Dice, ma fratello, io pensavo che non c'erano le fotografie al tempo d'Aronne. Hai ragione, è una riproduzione. Poi c'ha tutti questi mantelli che quando faremo il tabernacolo. Volete che lo faccia il tabernacolo? Va bene, faremo il tabernacolo. Alcuni di voi l'avete fatto tante volte, sapete già il significato dei colori, eccetera, eccetera. Poi qui c'ha una bella, come si chiama questa? L'efod. L'efod era una rappresentazione di colori che avevano dei significati. Adesso leggeremo quello che ha a che fare con, vedete questa parte qui? Quello che si chiama il pettorale. Era fatto di oro e pietre preziose. Ogni colore, ogni significato, e a ogni tipo di pietra. Una pietra non era uguale all'altra, ma era diversa. Posso solo immaginare quando Dio gli disse a Mosè di fare tutte queste cose. Dico, ma Signore, ma tanto meticoloso sei. A volte noi pensiamo, eppure Dio è meticoloso, perché in ogni cosa non solo lui è strutturato, organizzatissimo. Non ho visto una persona più organizzata di Dio, dettagliatissimo, non fa nulla per niente, niente. Ogni cosa ha un peso, e la cosa più bella è che in tutto questo, pure che se a volte noi non capiamo niente, piano piano il Signore ci aiuta e capiamo pure noi. Lo leggiamo allora? Ecco, mi date di nuovo un po' di luce. E dice così: farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato. A volte penso tutti, come si chiamano i designers di moda, gli stilisti. Quando guardo un po' l'Antico Testamento dico, ce ne vuole ancora prima che si arriva a Dio, lo stilista per eccellenza. Guardate che descrizione. Farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, questi nomi di colore vi dovrebbero dire qualcosa, scarlatto, e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio, avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre, 4 file di pietre. Nella prima fila ci sarà, ci siamo? Un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro, un calcedonio. Nella terza fila un opal, un'agata, un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature di oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele, saranno 12 secondo i loro nomi, saranno incise come dei sigilli ciascuna, con il nome di una delle tribù di Israele. Vedete che precisione, che descrizione, eh? Non ci sono dettagli lasciati alla carlona. Sul pettorale farai anche delle catenelle d'oro puro, intrecciate come cordoni. Poi farai due anelli d'oro e li metterai alle due estremità del pettorale. Non si vede bene nella foto, comunque la parola di Dio vi dà bene l'idea. Fisserai due cordoni d'oro ai due anelli all'estremità del pettorale, attaccherai gli altri due capi dei cordoni alle due montature e li metterai sulle spalline dell'efod, sul davanti. Farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale, sull'orlo interiore volto verso l'efod. Vi siete stancati dei dettagli? No? Sicuro? Posso continuare. Farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spalline dell'efod in basso sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura al di sopra della cintura artistica dell'efod. Si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Wow! Ditelo, wow! Significa mamma mia, che è bello. Però a questo punto, se noi non capiamo perché, oddio, non rivela a noi perché, che vale tutto questo intreccio? Che fa? Dio si diverte a fare impazzire gli artisti o gli artigiani, piuttosto, che erano con il popolo di Israele nel deserto, dove non c'era la merceria, dove andavano a comprare tutto quello che avevano bisogno, dovevano farlo e rifarlo proprio dall'inizio. E qui dal verso 29 ci dice tutto questo perché. Cioè, in un solo verso racchiude il perché di tutti i dettagli. Sapete, tante volte lo scopo è uno, ma i dettagli sono tanti e dobbiamo capire perché. Così Aronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, il suo cuore, per conservare sempre il ricordo davanti al Signore. Dio fin dall'Antico Testamento stava dicendo: quando il sacerdote entra nel Tempio, dovrà indossare il pettorale oltre all'efod e tutte le altre cose, è perché questo abbia un grande significato. Quando tu sacerdote, che poi rappresenta chi il sacerdote? Gesù, il sommo sacerdote, viene con tutti i paramenti precisi e perfetti davanti a me. Quando, lo sai che Gesù prega per noi? Lui porta nel suo cuore chi? I nostri nomi. Dio già prevede che quando qualcuno intercede, prega, ci porta nel cuore e ci porta davanti al trono della grazia di Dio. Questo significa pregare con grazia. Significa pregare con comunione intensa, fraterna, pregare con tutto il nostro cuore, dove due cose sono incluse, la mente e anche il cuore. Tutte queste due cose sfociano alla terza: vado ad intercedere, vado a pregare per costoro che ricordo e che amo. Ricordo e amo. Questo significa pregare per o con maturità. La preghiera che noi offriamo al Signore con i fratelli e le sorelle che abbiamo in Cristo Gesù, che siamo in comunione più di 9 volte, dice in Cristo ai Filippesi, significa che è qualcosa che non viene preso alla leggera dal Signore, ma che neanche noi dobbiamo prendere alla leggera. Dobbiamo intensificare il desiderio di essere uno con loro dove? Davanti a Dio, davanti al trono della grazia del Signore. Ecco perché nella parola di Dio noi vediamo pregate gli uni per gli altri. Qui al contrario, pregate gli uni per gli altri è un comando semplice, però ci sono molti dettagli in quello. Perché nella preghiera troviamo la forza di pregare e di combattere davanti a Dio, affinché il nostro ricordo non sia così superficiale. Mi piace così Aronne quando entrerà nel santuario. Gesù è entrato nel santuario, dice Ebrei, Porterà i nomi dei figli di Israele. Se tu ed io abbiamo comunione con Dio, avremo comunione gli uni con gli altri. E pregheremo in questa maniera, come Gesù prega per noi. È superfluo domandarvi, ti piace l'idea che Gesù oggi prega per te nel santuario di Dio? Certo. Gesù si aspetta non meno di ognuno di noi. Preghiamo. Preghiamo gli uni per gli altri. Non mi diverto a mandare le richieste di preghiera nelle email o nei WhatsApp. Non mi diverto a dire sempre preghiamo per questo, per questo, per questo, ma affinché noi ci ricordiamo e andiamo al trono della grazia di Dio e con intensità abbiamo comunione con Dio e con i nostri fratelli attraverso la preghiera, il ricordo e l'amore. Questa è la base della cristianità. La cristianità non è sapere i grandi, le grandi profezie, chissà le grandi cose non rivelate, è vita pratica che è stata data a noi nel comandamento dell'amore di Dio e nell'esempio di Cristo Gesù. Preghiamo gli uni per gli altri. Quando noi non preghiamo gli uni per gli altri, sapete che facciamo? Commettiamo peccato. È così che la Bibbia dice. Chi l'ha detto queste famose parole? Che se io mi dimentico di pregare per voi, commetto un grave peccato. Chi l'ha detto? Era Paolo oppure Giacomo oppure? Dai, poteva essere qualcuno nell'Antico Testamento che era pure un sacerdote. Bravo, qualcuno si sta avvicinando. Vi dico una cosa, devo andare avanti. Compito per la prossima giovedì. Lo facciamo? Yes, ok. Chi io mi dimentichi di pregare per voi commettendo peccato? Noi dobbiamo imparare sempre di più a pregare gli uni per gli altri, dal trono di Dio. Pregare con maturità, con amore, con cuore, con memoria. Perché? Perché quando noi preghiamo in questa maniera, gli diciamo al Signore che cosa desideriamo. E poi Paolo qui lo dice. Dice, io voglio che loro abbiano un amore abbondante. Se amore è amore, qualcuno potrebbe dire. E invece c'è l'amore scarso, medio, e c'è amore abbondante. L'amore di Dio è quello abbondante, naturalmente. Ma anche noi possiamo sperimentare l'abbondante amore, e un amore anche che discerne. Facciamo un esempio di questo discernimento. L'abilità di distinguere qualcosa da qualche altra cosa. C'ho un cugino in Canada di mia moglie, che da bambino si divertiva a disegnare. Il suo passatempo preferito era disegnare macchine. Poi, si chiama Umberto, esiste. Poi iniziò a fare qualche altra cosa. Disegnava così a mano libera, il suo cuore, la sua passione, la sua macchina preferita era una macchina italiana, naturalmente, la Lamborghini. Queste utilitarie, no? Sempre quattro ruote. E dopodiché iniziò a prendere la plastichina, no? Il DAS, come si usa qua, e iniziava a fare sti modelli, e ogni volta che lo vedevamo, Davide, ti voglio far vedere questa cosa, ancora molto più giovane di me, e vedevo la sua stanza, ogni volta si riempiva di tutti questi modelli, e dico, ma questo è uguale a questo? No, indovina. E lui mi diceva, questa è la R45, 180, 350 cavalli, questa è... Io mi spaventavo. Per tanti di noi un'automobile significa una carrozzeria messa su quattro ruote, vero? Non andiamo. Ma per un esperto non tutte le macchine sono uguali. Quanti di voi pensate che c'è una differenza tra la Fiat Bravo e la Rolls Royce? Ah sì? Giusto per dire. Questo ragazzo continuò a crescere, a prendere scuola, a visitare. Oggi è il presidente della Ferrari Quebec, che è la provincia in Canada. C'ha tante responsabilità. Prima di arrivare a quello, iniziò a pulire le macchine. D'estate, quando era ancora ragazzino, voleva andare a lucidare le macchine e non voleva essere pagato. Ci credete? E dopo iniziò a venire sempre di più alla conoscenza di tutti i modelli. Presto fu un venditore, divenne questo, poi divenne il consulente principale. Perfino dall'Europa chiamavano telefonicamente il consulente per dirgli, senti, ma sta macchina com'è, così, colì, dove ce l'ha, sapeva tutti i pezzi del motore, come un ingegnere. E poi lo hanno portato a quel livello. Ora c'ha i soldi, c'ha pure una Ferrari, e non paga, non c'ha le rate. Gratis, assicurazione, tante volte dico, signore, balla un paio di fratelli anche in mezzo alla nostra chiesa, immaginate scendere qua con la Ferrari. Ah, Signor Gesù, perché stiamo dicendo questo? Nella nostra vita dobbiamo avere un amore che discerne. A volte il nostro amore può essere influenzato dalle circostanze o da reazioni di qualcosa che è accaduto. Noi dobbiamo avere un amore che discerne, discernere quando qualcuno ha sbagliato e quando qualcuno ha sbagliato volontariamente o involontariamente. Una delle cose che fanno ogni giorno in tante luoghi di legge è proprio quella di cercare di discernere se c'è stato un delitto volontario, involontario, meritato, premeditato, questo, quello. I dettagli stanno quando nel discernimento comprendiamo la crescita della nostra conoscenza. Paolo prega perché loro abbiano un amore che discerne. Vedete, l'amore, come tanti dicono, è cieco, ma l'amore cristiano non è cieco. L'amore cristiano è capace di vedere qualcosa e passargli sopra. Infatti Giacomo lo dice. Giacomo dice che l'amore copre pure peccati, moltitudini peccati, certo, fatti verso noi stessi. La mente e il cuore funzionano insieme per avere un amore grande nel discernimento, conoscere la differenza. Signore, aiutaci a pensare che abbiamo bisogno di discernimento. Perché? Da cristiani oggi noi dobbiamo capire che c'è un nemico che tu ed io abbiamo. Questa è storia vecchia, non vi dico nulla di nuovo. Questo nemico cosa fa? Questi due giorni me ne sto accorgendo molto fortemente, forse perché sto avendo una circostanza in questa maniera. Cosa fa questo nemico? Negli ultimi giorni cercherà di sedurre anche gli eletti. Cos'è la seduzione? La seduzione è un imbroglio preparato, sì, ammagliare, accecare proprio. Ecco perché poi Paolo parla di limpidezza, andremo a vedere quello. È importante capire che il diavolo vuole disturbare la visione, disturbare quello che noi abbiamo bisogno di capire nella realtà. Avere il discernimento è qualcosa che io e te dobbiamo ogni mattina pregare. Perché il nemico cercherà di abbagliarci, di farci capire una situazione per un'altra, anche tra cristiani. E se non abbiamo il discernimento, è l'amore che copre moltitudine di peccati, noi siamo polpette fritte nelle mani di chi ci vuole mangiare. Paolo dice no, io sono lontano, però devo avere comunione, io amo questi, ce l'ho nella mente, non guardo le foto, sì, bravo, mi ricordo, siamo andati a pescare al fiume, sì, no, è più di quello. Paolo piange davanti al Signore, c'è un cuore che dice vi porto in preghiera. Quando noi portiamo i nostri cari in preghiera davanti a Dio, noi non possiamo mentire, noi non possiamo avere dei sentimenti di rancore, noi possiamo fare spazio a quel sassolino che ancora ci fa male nella scarpa e che non vediamo l'ora di toglierci, capite? Esiste questa espressione qua, togliersi i sassolini dalla scarpa, ah sì, pure qua, eh. Vuol dire che esistono anche i sassolini che ci fanno male. Dover fare i conti con Dio davanti al suo trono significa essere aperti, limpidi. Perché poi un giorno, dice Paolo qua, dobbiamo comparire davanti al Signore. Che ci dirà Gesù? Bravo, bravo R, bravo Francesco, bravo. Bravo anche a te Antonio, innalzavo le preghiere al Signore, dicevi amen al pastore che predicava, e poi, ma veramente tu amavi quella persona per cui tu pregavi? Gli altri non sapevano il tuo cuore, ma io lo sapevo, ho fatto un esempio, eh. Paolo dice, quando noi saremo davanti al trono del Signore, non possiamo aspettarci che la pura verità. Ecco perché se siamo, vedete come tutto è legato, amalgamato, impastato insieme. Non è una minestra qua, qua è una pasta. Tutto viene insieme. Tu devi avere amore, devi avere comunione, devi stare legato e in comunione con Dio, con quello avrai comunione anche con il tuo fratello, lo amerai, ti ricorderai di lui e poi lo porterai in preghiera. Questo in una maniera sincera, limpida, dice questo testo della riveduta, la nuova riveduta. Perché? Perché Dio benedice quella comunione e alla fine il frutto sapete cos'è? Che poi parla pure di frutti di giustizia. È la gioia, è l'allegrezza, non una vita strapazzata, proprio stracciata, appesantita. C'è gioia nei cuori di quanti amano il Signore. Paolo sta parlando che questa gioia in lui è perché il carattere del cristiano viene prodotto, viene raffinato. Sono stato a Capodimonte. Quanti di voi siete stati a Capodimonte? Qua non ci sono napoletani, perciò... Ok, fratello Aron, lo potete salutare. Dai. Quando mi portarono a Capodimonte la prima volta, guardavo, e mi dicevano un po' tante di queste cose. Quanto è meticolosa lavorare così quella, come si chiama? La porcellana diventa dopo, ma prima della porcellana si chiama? Creta, fango! Diventa dopo un pezzo di Capodimonte. Tu sei della montagna, sto capo? Ah, mi davi giù. Per farla corta, mi fecero capire che si fa questo, poi si passa di là. Artigiani, bravissimi. Poi alla fine mi fanno vedere una fornace. Dici, questa qua la portiamo, non so, credo a 3000 gradi. Dico, no, possibile. Dici, sì. Perché solo allora diventa un pezzo di Capodimonte. E se non è Capodimonte, che scherzosamente il fratello mi fa, è un capo di valle. Il nostro carattere può essere decorato, lavorato, plasmato, preparato, abbellito, però non sarà Capodimonte fin quando va dentro l'ultima fase, che è il fuoco. E quello lo rende prezioso. Oh Signore, io non credo che posso trovare migliore esempio di questo. Pregare, entrare nella preghiera davanti a Dio, a volte può essere entrare in una fornace dove noi lottiamo. Vi ricordate cosa successe a Betel? C'era un uomo che scappava dal suo fratello e quella notte Giacobbe divenne zoppo. Mamma mia, lottava. Signore, io non ti lascio. Ora, una cosa è pregare per se stessi. Va bene, Giacobbe, capisco. Te la sei svignata tutte le altre volte. Stavolta sembra che non c'hai via di uscita. E sapete una cosa? Questo ci assomiglia un po' a noi. Tante volte sfuggiamo di qua, di là, ce la facciamo... Ma ci sono situazioni nella nostra vita dove noi non faremo altro che arrenderci, non c'è via di scampo. La mia unica soluzione è arrendermi al Signore. E gloria a Dio per quei momenti, quando a volte noi dobbiamo affrontare la fornace. Gloria a Dio per quei momenti quando noi dobbiamo affrontare anche la forza, la decisione, l'arrendimento. Un cuore rotto davanti al Signore, ma non solo per noi, ma anche per gli altri. Chi è che dice amate, pregate, strappandoli dal fuoco? Tu ed io siamo chiamati ad entrare nella fornace, e potrebbe essere la fornace delle difficoltà, ma può essere anche la fornace della preghiera, dell'arrendimento a Dio. Paolo era nella fornace, ma sperimentava gioia. Io posso immaginare Sadrach, Mesach e Abednego che erano nella fornace. Però quando furono visitati da una quarta persona, che anche gli uomini riconobbero e videro e capirono che non aveva sembianze umane ma celesti, divine, allora le cose cambiarono. Forse lì dentro c'era più gioia che calore, fuoco, perché la gioia del Signore è la nostra forza. perché a volte anche in mezzo alle più profonde difficoltà della nostra vita e della vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, il Dio ci visita nella fornace e ci fa scoprire la sua potenza e ci fa vedere la sua gloria, perché noi possiamo in mezzo alle prove poter sperimentare gioia prodotta dalla comunione con Dio, prodotta dalla comunione con i fratelli e le sorelle, attraverso un sincero ricordo, un affettuoso sentimento e una fervente intercessione. Io vorrei lasciare questo luogo stasera pensando che l'Apostolo Paolo ci dà un vero esempio meraviglioso. Ricordo, amore, preghiera. Carattere nostro viene formato per essere un carattere sincero, per essere un carattere limpido. Guardavo una traduzione oggi un po' diversa per capire che cosa voleva dire questo essere limpido. E in un commentario ho trovato che usualmente noi guardiamo che cosa? Se voi volete, pretendete che questo sia di cristallo e volete vedere se è limpido, cosa fate? Te, non c'è acqua. Diciamo che ti do questo, piglielo, questo è di cristallo, no? Vetro, un cristallo. E ti dico, è sporco, non è sporco, è buono, non è buono, cosa fai per capirlo? Se vediamo. E come sai se è pulito? Vedete, stanno suggerendo, non vale. Bravo, ci sei arrivato. Fai così, lo metti alla luce. Noi non dobbiamo avere paura di stare alla luce della verità. Perché la luce della verità rivela non il fatto che siamo cristalli, ma se questo cristallo è pulito o no. Noi dobbiamo essere disposti a essere esposti. Ripeto, non è un gioco di parole. Dobbiamo essere disposti a essere esposti alla luce della verità. E quando noi preghiamo non abbiamo difficoltà, non abbiamo, quando preghiamo con sincerità, con limpidezza, perché siamo davanti alla luce di Dio. C'è una storia che evito di dire, di Charles Spurgeon. Siamo sinceri. C'è un termine anche che, oltre la sincerità che viene dal latino sincere, senza cera, significa anche di vagliare nell'aia come la pula. Sapete, quando l'aia, nell'aia pestavano il grano e alzavano con queste forconi, qualche altra cosa, e c'era il vento, il grano rimaneva, mentre la pula la portava via. La sincerità significa questo. Sbarazzarci della pula. Sbarazzarci della pula. Creare qualcosa di vero e proprio chiaro, omogeneo, limpido. L'amore maturo porta carattere. E il carattere non ha problemi di essere disponibile ad essere esposto alla luce della verità. Secondo Corinti 5:10. Siete stancati? Dite la verità, che anche di questo ne terremo conto. Secondo Corinti 5:10 ci parla di quanto sia importante che noi non inciampiamo né facciamo inciampare gli altri. 5:10, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Retribuzione non si riferisce a salvezza, ok? Retribuzione non è la salvezza è un regalo, la retribuzione ha a che fare con premi. E 1 Giovanni 2:28, anche leggiamo, 1 Giovanni 2:28, ed ora figliuoli, rimanete in Lui, affinché, quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Mamma mia, Giovanni, ma che stai dicendo? Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Come sappiamo se noi abbiamo comunione con gli altri? Nella mente, nel cuore, nelle preghiere? Oppure potremmo essere causa di inciampo? Sapete, inciampo è una parola che ha a che fare con uno scandalo. Come sappiamo se io sono di aiuto, di edificazione, oppure di scandalo? E lo scandalo non è quello che a volte si sa dopo, quando. Lo scandalo a volte può essere silenzioso e vissuto nella vita degli altri, che si scandalizzano per certe cose che vedono. Sarà la loro cultura, sarà la loro maniera di vedere, sarà la parola di Dio a influenzare la loro vita. Come posso fare io il mio meglio nella mia vita? Perché posso avere comunione con tutti piuttosto che procurare scandalo? Sapete che tanti degli scandali non sono pubblici, sono molto silenziosi e fanno ritirare le persone che ancora non hanno un forte, diciamo, fondamento, radici nel Signore. E Gesù lo sapeva tutto questo, infatti quasi quasi li ha messi in guardia. Attenzione, se voi scandalizzate uno di questi qua, è meglio che voi vi mettete un salvagente attorno al collo e vi buttate nella piscina, nel mare. Questo per dire quanto sia importante gestire la nostra comunione con Dio e con i nostri fratelli in una maniera che non urta la sensibilità degli altri. Quando noi tra i cristiani segniamo si arrangia, quello non è lo spirito di Cristo. Ah, io sono fatto così. Quello non è lo spirito di Cristo. Quello non è avere comunione con gli altri e di conseguenza non è neanche avere comunione con Dio. No. Noi dobbiamo fare il meglio perché altri possano ricevere una benedizione, un esempio per noi. Quando diciamo nella vita bisogna essere d'esempio, non significa che vogliamo essere legalisti. Guarda a me, Signore, io do questo, faccio quello. No, è perché ci sono anime deboli che possono scandalizzarsi. E noi dobbiamo renderne conto al Signore. Noi dobbiamo avere comunione con Dio e comunione con i nostri fratelli. Cosa posso fare io che posso fare scandalizzare qualcuno, inciampare qualcuno? Questa è una buona domanda. Se nel nostro cuore, con la sincerità, tira fuori qualcosa, noi sentiremo lo Spirito Santo che ci parla e ci dice: questo è meglio che non lo fai. Poi, un'altra domanda è questa, la seconda. Per capire come noi possiamo guardarci dallo scandalizzare qualcuno. E questa è una domanda che deve farci tremare. Se lo crediamo. Signore, Al ritorno di Cristo Gesù sarò svergognato o sarò approvato? Avete mai fatto questa? Oppure siamo sicuri, siamo tranquilli, l'amore di Dio, la grazia. Attenzione. Gesù ce l'ha detto nel suo secondo esempio. Non prendiamo scorciatoie. Il diavolo ci dice di prendere la scorciatoia. Gesù ci dirà, non puoi vivere la tua vita nei piaceri del peccato, nella dissolutezza, e allo stesso tempo vivere i benefici del credente. Vuoi saperne di più? Domenica mattina finisco questa serie. Pregate per me. Grazie. Sarò io svergognato quando Gesù ritorna? È qualcosa che tutti noi dobbiamo dircelo, ma non per paura, ma perché quello conferma in noi il desiderio di vivere nella gioia, nella comunione, con una mente piena di buoni ricordi, con un cuore pieno di sentimenti e con ginocchia pregate che entrano anche nella fornace di quella che è la lotta dell'intercessione. Lottate con me in preghiera, dice la parola. Essere dei lottatori nel nome di Gesù. Quando noi facciamo questo non saremo svergognati al ritorno di Cristo Gesù. Dice, ma allora saremo o non saremo salvati? Non si parla di salvezza. La tua salvezza è un dono. Tu pensi che Dio ti salva basato su come tu applichi il servizio? No, la salvezza è un dono di grazia. Però vi ricordo una cosa, che davanti al Signore si saprà ogni... scusate, 99%, vero? Non si sa, no, non è così, si saprà il 100%. Perciò cosa voglio dire stasera? Se noi dobbiamo avere i sentimenti di affetto e di comunione l'uno con l'altro, facciamolo in vista di quel giorno quando Cristo Gesù verrà col premio alla mano. Saremo salvati? Sì, per grazia. Ah, dici, meno male, allora posso continuare. No. Senti, tu vorresti stare in una grande assemblea un giorno, quando tutto è chiaro e limpido, e tu vedrai quello che c'ha una corona, un'altra corona, corona della vita, ci sono cinque corone, e tu non hai corona? O magari sei stato salvato... risicato, bruciato, che ancora si sente l'odore. Questi cristiani che sono così rilassati, basta che sono salvato, insomma. Fratelli, la grazia non è da essere abusata. La grazia, dice Paolo a Tito, ci insegna. Ci insegna. La grazia non è lì per dire, ma la legge ormai è passata. No, la grazia è lì per darci una lezione. Lezione che va al di sopra della legge. Perché se con la legge noi dovevamo per forza farlo e piegarci, con la grazia faremo più che sotto la legge, ma col cuore e con la disposizione. La grazia ci insegna, ci fa da insegnante. Non usiamo mai la grazia per altro. Perciò, Signore, aiutaci a formare il servizio cristiano e possa la tua grazia essere in noi. Servizio cristiano. Devo dire qualcosa. Ora è vero che, finisco fra due minuti, sto scherzando, è vero che per il servizio cristiano avremo dei premi, ci siamo? Però voglio dirvi una cosa, e tante volte ho detto qua non succede, ma succede anche qua stavolta. C'è un problema. Il problema è quando noi confondiamo il servizio cristiano con le attività nella Chiesa. Io sono per tantissime attività, però per essere una Chiesa che è attiva deve avere dei requisiti. Non viviamo per riempire il calendario nelle vite delle persone. Le attività di chiesa devono avere uno scopo. E vi sono a volte delle attività dove noi cerchiamo più la gloria nostra e non quella di Dio. Quando noi cerchiamo gloria per noi, noi stiamo facendo molte attività ecclesiastiche. Quando cerchiamo solo la gloria di Dio e la comunione dei fratelli, l'edificazione della Chiesa, noi portiamo gloria a Dio. Questo è molto importante. Allora, io metto tutto ai raggi X dello Spirito Santo. Il pastore predica, ne porta frutto? Sì o no? Se non porto frutto, che predico a fare? La scuola domenicale, ne porta frutto? Se sì, gloria a Dio. Se non porta frutto, dobbiamo vedere cosa c'è, qualcosa non funziona. Stiamo facendo servizio cristiano o attività di chiesa? Musica! Ne porta frutto? Non voglio mettere nessuno in qualche difficoltà, ma sto facendo degli esempi dove dobbiamo pensare. Musica, ne porta frutto? E poi dobbiamo vedere qual è, che cos'è questo frutto. Se lo porta è un servizio al Signore, altrimenti è un'attività di chiesa. Scuola domenica, cosa sto mangiando? Ah, il coro. Il coro ne porta frutto? Voi dovete pensare a questo. Non sto dicendo il coro non porta frutto, la musica non porta frutto, la scuola domenica non porta frutto. Sto dicendo che è buono che noi facciamo questi esercizi nella nostra mente, nel nostro cuore. Perché questo, nella sincerità, nella limpidezza, noi troveremo di guardare sempre, di portare gloria a Dio. Culto per i bambini, ne porta frutto? Usceri, ne portano frutto? Cibo per i bisognosi, ne porta frutto? Non vado a rivedere tutto, cos'è il frutto, come lo possiamo dedicare un'altra serata a questo. Però il punto è, il carattere cristiano porta frutto. Frutti di, come li chiama Paolo qui? Di giustizia. Mi piace pensare che nella nostra vita, noi, avendo comunione con Dio, avendo comunione gli uni con gli altri, ricordandoci l'un l'altro, amandoci l'un l'altro, pregando l'un l'altro, avendo discernimento, diventiamo nella limpidezza della grazia e della verità di Dio irreprensibili, non abbiamo bisogno di avere paura. Oh, mamma mia, io non lo voglio vedere il film Left Behind, l'Apocalisse, perché? Disse qualcuno, una sorella, perché? Perché ho paura. Buono, vuol dire che ancora lo Spirito Santo ti sta dicendo di aggiustarti. Ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Allora, servizio cristiano porta lode a Dio, attività di chiesa portano onore a noi. Non è che è male la cosa, ma c'è qualcosa di meglio. Noi dobbiamo apprezzare le cose migliori. E tra chiesa e attività, attività di chiesa e gloria a Dio, quello che sono le cose migliori sono le cose che portano gloria a Dio. Ho finito. Domande? Considerazioni?
Ma come servizio cristiano, oltre, diciamo, può essere, per esempio, la testimonianza.